Gerusalemme sorge a 760 metri sul livello del mare e a 60 chilometri dalla sponda del Mediterraneo più vicina. Arroccata sull'estremità meridionale dei Monti di Giudea, resta però a pieno titolo una grande capitale mediterranea, nel senso che appartiene, almeno quanto Atene, alla storia millenaria del Mare Nostrum. Oggi parliamo di Gerusalemme e con l'aiuto del professor Marco Pellegrini, professore di storia moderna e del Rinascimento all'Università di Bergamo, autore, tra l'altro, di un volume dal titolo Le crociate dopo le crociate, pubblicato dal Mulino, risaliamo alle radici del legame tra la città e il mare. Percorriamo le rotte che attraverso il Mediterraneo e lungo le sue sponde hanno portato sovrani e regine, ma anche sconosciuti, tanti sconosciuti e sognatori, ad affrontare il viaggio verso la città delle tre religioni. Professor Pellegrini, intanto buongiorno.
Buongiorno.
E grazie di essere con noi.
Grazie.
Allora, dicevamo, Gerusalemme, 760 metri sul livello del mare, eppure noi la definiamo una città pienamente mediterranea. Secondo lei si tratta in qualche modo di una forzatura o è una formazione legittima?
No, assolutamente. Già nel Medioevo definivano Gerusalemme una città mediterranea, in quanto, come è noto, Gerusalemme era considerata sorgere al centro del mondo. E siccome il Mar Mediterraneo costituiva il centro del mondo allora conosciuto, si può dire che Gerusalemme fosse il centro del centro. E di conseguenza era una città a un altissimo impatto simbolico. Forse possiamo cominciare la nostra ricostruzione partendo da quella che è stata la rinascita di Gerusalemme dopo un lungo periodo che è durato all'incirca due secoli, in cui di Gerusalemme non esisteva più nemmeno il nome, perché Gerusalemme fu soppressa in quanto città e in quanto denominazione e sostituita con la colonia romana di Elia Capitolina.
Una città rasa al suolo,
sì,
letteralmente, da un esercito romano,
sì,
deciso a,
sì,
segnare in questo modo anche il dominio del Mediterraneo.
Esatto, e trasformata in una sorta di quartiere generale di un'occupazione romana che venne ovviamente vissuta come un atto di violenza, come sappiamo bene, da parte del popolo ebraico. Ecco, questa situazione durò all'incirca 200 anni, dal 135 fino verso il 330, quando Gerusalemme recupera il suo nome e torna a chiamarsi con l'antico nome ebraico. Perché? Perché nel frattempo Gerusalemme si avvia a diventare la grande città santuario non solo della religione ebraica, ma anche della religione cristiana.
Una religione che si va affermando lentamente nel Mediterraneo e che soprattutto diventa una religione imperiale.
Diventa una religione imperiale, ma diventa anche una religione universale planetaria. E questo si deve proprio all'imperatore Costantino. Costantino non ha soltanto emanato il famoso editto di tolleranza, ha anche promosso la ricostruzione di Roma da una parte, secondo una nuova veste cristiana, ha fondato una nuova capitale che prende il nome da lui, Costantinopoli, ma è anche il promotore di una rinascita urbanistica di Gerusalemme, che a questo punto si collega simbolicamente con Roma e con Costantinopoli, al punto che i grandi monumenti costantiniani, che oggigiorno noi conosciamo purtroppo solo per via di ricostruzione archeologica, sorgono appunto nel IV secolo, all'inizio del IV secolo d.C., sono probabilmente progettati dagli stessi architetti che stanno costruendo Costantinopoli.
Insomma, l'imperatore sceglie il meglio e investe, e come sappiamo, sì, questo è fondamentale. Nello stesso tempo, quindi, oltre a tornare a diventare di fatto più che mai un faro nella sponda meridionale del Mediterraneo, Gerusalemme è anche un crocevia lungo l'asse est-ovest, un,
sì,
punto di passaggio.
Sì, la Gerusalemme antica e ancora la Gerusalemme alto medievale era una città che sorgeva su di un paesaggio, su di un fondale paesaggistico molto diverso da quello che noi siamo abituati a conoscere. Perché la Palestina in quest'epoca è sicuramente una regione piuttosto prospera dal punto di vista agricolo e addirittura è una regione esportatrice di alcuni beni molto pregiati. I vini di Palestina sono considerati appunto eccellenti e l'olio viene esportato anche nelle regioni limitrofe. Quindi ci sono delle piste carovaniere che collegano, per così dire, la Palestina all'Africa da una parte, e faccio riferimento all'Egitto, e all'Asia dall'altra, quindi la Mesopotamia, la Persia e tutto ciò che sta oltre. Quindi non c'è soltanto un asse nord-sud che collega Gerusalemme effettivamente a questo mondo imperiale, prima Roma, poi Costantinopoli, basato sul Mediterraneo. C'è anche un asse dell'entroterra che rappresenta un polo gravitazionale molto forte che più volte appunto nella storia di questa città fa sì che Gerusalemme diventi un'appendice di grandi organismi imperiali che sono situati piuttosto nell'area di quella che chiamiamo la mezzaluna fertile.
Ecco, questo ruolo permane anche dopo la grande rivoluzione, possiamo definirla, dell'affermazione del mondo islamico. Quindi sì, i califfi, quindi una trasformazione generale, sì, ma Gerusalemme, diciamo, resta al suo posto.
Sì, Gerusalemme con la comparsa dell'Islam diventa una città molto importante dal punto di vista simbolico. Non è ancora dichiarata città santa dell'Islam, questo avverrà solo con Saladino più tardi, ma nel VII secolo, quando appunto viene conquistata dal famoso califfo Omar, quello a cui è in qualche modo legata la famosa moschea della cupola della roccia, che in realtà poi è stata costruita da un suo successore, insomma, il califfo Omar ha un progetto di costruzione di una grande potenza islamica con base a Damasco, quindi la Siria. A questo punto la Palestina diventa un satellite della Siria. Questo è un periodo di splendore. Non è soltanto il periodo in cui viene costruito il più bello e il più famoso tra i monumenti islamici di Gerusalemme. È anche il periodo in cui prende forma pian piano questa strutturazione quadripartita della città, dove c'è un quartiere islamico, ovviamente, c'è un quartiere cristiano, c'è un quartiere ebraico, perché appunto gli ebrei hanno cominciato a ripopolare questa città, e poi successivamente arriverà anche il quartiere armeno.
Ecco, una ripartizione che naturalmente oggi è diversa, ma che ritroviamo nello stesso tempo, ma ci arriveremo. Vorrei però arrivare, abbiamo fatto di fatto una galoppata in questi primi secoli straordinari di storia. Questa condizione di equilibrio e di splendore si rompe proprio intorno all'anno 1000, il clima politico cambia radicalmente e si arriva addirittura alla distruzione dei luoghi santi, che poi sarà un po' prodromica a quel futuro drammatico cui arriviamo tra un momento.
Questo innanzitutto si deve a tensioni interne al mondo islamico, tensioni religiose e confessionali da un lato, tensioni però anche geopolitiche, e questo è presto spiegato. Il progetto iniziale del califfato Omayyade cosiddetto, quindi sono i primi califfi fra cui appunto Omar e i suoi discendenti, intende fare della Siria e di Damasco il grande baricentro di una potenza islamica cosmopolita, aperta al Mediterraneo, pronta a inglobare tutto quanto esiste già e va valorizzato. Ma questo progetto urta contro la concorrenza di altri poli fortissimi sul piano geopolitico. La prima è la Mesopotamia, l'attuale Iraq per intenderci, la città di Baghdad, che viene fondata nell'VIII secolo e che diventa la capitale di un califfato che diventerà estremamente aggressivo proprio nei confronti degli assetti di potere preesistenti. E dall'altra parte c'è l'Egitto. L'Egitto non accetta di sottostare a questa nuova mappa del Medio Oriente e imbocca la strada della contrapposizione, che si ammanta anche di un tono confessionale, perché l'Egitto in questo periodo segue lo sciismo ismailita e si contrappone quindi ai sunniti di Damasco, ma soprattutto di Baghdad. Lo stile di governo dei califfi di Baghdad è più duro rispetto a quelli di Damasco, e Gerusalemme in qualche modo ne fa le spese, fra l'altro scivola un po' in secondo piano. A questo punto interviene il progetto egemonico dell'Egitto, che sottopone la Palestina al proprio controllo, ed è un califfo egiziano, il famoso Al-Hakim, che compie questo atto che rimane traumatico nella memoria dei luoghi santi cristiani, che è la distruzione della Basilica del Santo Sepolcro, appunto la basilica che sorgeva già in parte riedificata sull'edificio costantiniano.
Ecco, con Verdi ci portiamo avanti, non solo naturalmente nella stesura, ma nell'evoluzione della nostra storia. Il coro dei Lombardi, l'anno 1009, la distruzione, quindi a Chim. L'allarme si diffonde nel Mediterraneo, però tra questa fase e le crociate ci sono ancora parecchi anni. Vorrei quasi fare un inciso con lei, professore. In questa fase storica, prima delle crociate, come si arriva a Gerusalemme oltre che via terra? Qual è il porto della città?
Tradizionalmente il porto di Gerusalemme è sempre stato Giaffa e tradizionalmente per arrivare a Gerusalemme si impiega normalmente la nave e si arriva via nave e da sempre, fin dall'antichità, i collegamenti sono piuttosto buoni. La Palestina è importante nel contesto del Levante, di quello che nel Medioevo si chiamerà Levante, ed è importante soprattutto la Palestina marittima. Ricordiamoci che in epoca imperiale romana la capitale della Palestina, la sede appunto del governatore romano, è Cesarea Marittima o Cesarea di Palestina, che sorge appunto sulla costa e che tuttora si visita come sito archeologico. Successivamente i traffici continuano a polarizzarsi su queste città importanti della costa, Haifa, Tiro e la stessa Giaffa. Quando l'Islam subentra nel controllo di questi territori, in realtà i circuiti commerciali continuano ad esistere e il problema è che è molto più sicura quella zona del Mediterraneo rispetto alla zona del Mediterraneo centro-occidentale, cioè la zona prospiciente le coste africane, perché lì esiste la pirateria. Esistono una serie di città, sono i cosiddetti saraceni, le città del Nord Africa, le città magrebine, dove tradizionalmente si pratica la guerra di corsa e questo infesta quel tratto di mare. Allora è molto più sicuro per gli occidentali seguire la navigazione che idealmente costeggiando l'Italia porta poi in direzione del mare Egeo, fa scalo a Rodi, da Rodi a Cipro e da Cipro a Proda ai porti del Levante.
Ecco, la rotta, per forse una curiosità che anche gli ascoltatori avranno notato, che è esattamente la stessa degli aerei che dal nord, dalla Svizzera, ma dalla Lombardia, da Malpensa, porta oggi in Israele. Chi sono, professore, gli armatori di queste flotte commerciali sulla via di Gerusalemme?
Sicuramente gli italiani hanno un ruolo protagonistico e quando noi parliamo degli armatori e quindi della navigazione e del commercio marittimo in questo periodo, siamo nel Medioevo centrale, pensiamo alle celebri repubbliche marinare, che sono quindi Venezia, Genova, Pisa e Amalfi. Gli amalfitani sono attivissimi nella Terra Santa, tant'è vero che si deve a loro l'iniziativa della ricostruzione del grande ospedale per i pellegrini cristiani che sorge vicino al Santo Sepolcro. Ma in realtà, quando si parla di repubbliche marinare, non dovremmo limitarci alle quattro convenzionali, perché è un numero riduttivo. In realtà esistono molti porti, diverse città molto intraprendenti sul piano della navigazione in Italia. Pensiamo ad esempio ad Ancona, nel mare Adriatico, o a Bari, sempre sull'Adriatico. Pensiamo invece sul Tirreno a Gaeta. Gaeta è una città molto attiva sul piano del commercio e della navigazione. E ricordiamoci infine della Sicilia, e in Sicilia ricordiamoci di Messina. Messina ha una centralità straordinaria in queste reti di trasporti e di comunicazioni. I presupposti per l'espansione occidentale nel Levante, che va sotto il nome di crociate, sta proprio in questa situazione.
La crociata dunque, o meglio le crociate, visto che ufficialmente sono nove, ma noi ci occupiamo della prima, un momento di svolta naturalmente per la storia culturale dell'Europa, ma anche per i transiti. Abbiamo visto che, diciamo dai tempi di Elena fino a quelle delle crociate, abbiamo avuto un traffico essenzialmente commerciale, poi le cose cambiano radicalmente. Allora io vorrei ripartire proprio dalla prima e le chiederei di concentrarci sui Lombardi che partecipano e rispondono al richiamo di Anselmo IV.
Parliamo di crociate perché innanzitutto bisogna sfatare una serie di luoghi comuni e di pregiudizi sulle crociate. Perché le crociate non sono una guerra di religione e non sono una guerra di conversione, non sono state fatte né per andare a convertire i musulmani né per propagare il Vangelo con la spada. Il problema è che in questo periodo il Medio Oriente e segnatamente la Palestina sono territori piuttosto instabili, dove quindi la pratica del pellegrinaggio è esposta a una serie di pericoli e di vessazioni. Allora si tratta di organizzare un pellegrinaggio armato come forma innanzitutto di tutela. E in secondo luogo si tratta di mettere in sicurezza un circuito di pellegrinaggio. Quindi l'idea è quella di, come dire, bonificare questo territorio rendendolo liberamente accessibile al pellegrinaggio cristiano. Questa è l'intenzione con cui il papato bandisce la crociata, che quindi si può definire una guerra di liberazione, ma anche una guerra provvisoria, una missione per così dire, terminata la quale bisognerebbe in qualche modo ripristinare la normalità e in teoria almeno tornare tutti a casa.
Questo in teoria.
In teoria. In pratica subentra quella che si può definire un'aberrazione, perché la crociata da guerra provvisoria di liberazione diventa una guerra di occupazione. Questo è dovuto all'iniziativa piuttosto arbitraria di alcuni baroni, alcuni grandi baroni dell'Europa cristiana, soprattutto dell'Europa settentrionale, diciamo dell'Europa d'Oltralpe, che man mano che penetrano in Terra Santa occupano alcune importanti città e le trasformano in principato. Poi arriva il momento di Gerusalemme. Gerusalemme, sappiamo tutti, viene presa nel 1099 e i conquistatori eleggono una sorta di capo che dovrebbe essere un ipotetico re di Gerusalemme, il famoso Goffredo di Buglione. Ma come è noto, Goffredo di Buglione rifiuta la corona di re per umiltà, così dicono le fonti, e accetta invece il titolo di avvocato del Santo Sepolcro, che è un titolo che rientra sempre in un'idea di difesa, di tutela al servizio appunto di un libero accesso da parte dei pellegrini, una funzione semi-ecclesiastica. Bene, il fratello di Goffredo di Buglione, quando muore Goffredo, procura di diventare nuovo re di Gerusalemme, e questa è un'iniziativa arbitraria. Ma questo vuol dire che nell'internazionale nobiliare d'Europa si sta diffondendo il miraggio che sia possibile andare in Terra Santa e più in generale nel Medio Oriente e costituirsi un proprio principato, un proprio stato feudale. Questo è il miraggio che spinge l'arcivescovo Anselmo IV da Bovisio, l'arcivescovo di Milano, a raccogliere un folto numero di vassalli, quindi tutti i più bei nomi della nobiltà padana, che sono tutti vassalli dell'arcivescovo di Milano, nonché un folto numero di popolani. Costoro costituiscono un'armata crociata e muovono verso la Terra Santa, ma attenzione, Gerusalemme è già stata conquistata e quindi non ci sarebbe nessun bisogno di andare a liberare la Terra Santa perché è già stata liberata. Dunque, cosa vanno a fare costoro? Sembra quasi certo che il miraggio fosse quello di andare a costituire un principato lombardo di Terra Santa.
Tra la prima e la nona crociata ci sono circa 170 anni. Abbiamo visto e sappiamo che soprattutto nella prima è per lo più un viaggio di terra. Che ruolo svolgono gli altri porti? Mi viene in mente San Giovanni d'Acri, per esempio, che diventa un vero e proprio...
San Giovanni d'Acri è l'ultimo caposaldo a capitolare nel 1291 e quindi per lungo tempo resta la residenza dei re di Gerusalemme quando non possono più stare a Gerusalemme. Quindi è l'ultimo avamposto latino in Terra Santa ed è effettivamente la città più facilmente collegabile e difendibile rispetto a tutta questa cintura di principati che sono appunto stati costituiti dai vari gruppi nazionali. Ci sono i fiamminghi, ci sono i normanni e appunto ci sarebbero stati anche i lombardi, ma come ben sappiamo questo esperimento fallisce. Bene, le crociate sono globalmente parlando un fallimento, perché tranne la prima, quella del 1099, tutte le altre falliscono. Chi vince le crociate? La risposta è l'Egitto di Saladino, quindi un Egitto che si trasforma in una potenza militare egemonica con larghissime prospettive, annette non solo la Palestina ma anche la Siria e diventa la potenza di riferimento del mondo islamico. Successivamente alla morte di Saladino, anche questa grande potenza si scinde. Una volta di più vale questa legge geopolitica. C'è un polo egiziano, ma c'è un polo anche medio orientale e poi c'è un polo mesopotamico.
Professore, che effetto ha questa Pax egiziana sui traffici, commerci, la città di Gerusalemme?
Allora, possiamo dire che è un fattore di declino per Gerusalemme. Perché? Perché gli egiziani sono tra l'altro una grande potenza economica, sono i grandi intermediari fra il mondo dell'Africa e dell'Asia, addirittura i circuiti commerciali dell'Oceano Indiano e il mondo Mediterraneo. Tutto passa attraverso il Mar Rosso, che è controllato dall'Egitto. Ma proprio per questo gli egiziani tendono a concentrare gli scali nei loro porti, che sono quelli del delta del Nilo, Alessandria, Damietta. A questo punto la Palestina diventa, per così dire, una provincia secondaria. C'è anche, così è stato ipotizzato, secondo me, in maniera convincente, un motivo geostrategico. L'idea è quello di far calare di interesse la Palestina con Gerusalemme, così che non diventerà più il pomo della discordia o l'oggetto degli appetiti di un'eventuale riscossa occidentale. Inizia da questo momento un declino che si riflette anche nel paesaggio della Palestina. La Palestina così rigogliosa, così ben coltivata, comincia sempre più a desertificarsi. I grandi boschi che circondano, ad esempio, Gerusalemme, dove esistevano foreste, oggigiorno sono spariti. Ecco, cominciano a sparire in questo periodo e poi la tendenza continua. Perché bisogna dire che, guardando le cose in prospettiva, questa funzione della Palestina come baluardo di un grande impero che ha bisogno di controllare Gerusalemme per motivi più che altro simbolici e la Palestina per motivi invece geostrategici, questa situazione proseguirà a distanza di secoli anche con l'impero ottomano. E ricordiamoci che oggigiorno tutti noi abbiamo davanti agli occhi la bellissima cinta muraria di Gerusalemme, stupenda, che è un tratto caratteristico proprio dell'immagine di questa meravigliosa città. Bene, la cinta muraria fu questa che noi vediamo, fu fatta costruire da Solimano il Magnifico nel 1540, quindi si tratta di una cinta muraria di età rinascimentale, non di età medievale, e la funzione era quella di sottolineare il fatto che Gerusalemme è una roccaforte ottomana contro eventuali tentativi, una volta di più, da parte della Persia. Siamo in un periodo di guerre molto accese fra la Turchia ottomana e la Persia, e quindi la Palestina una volta di più diventa un oggetto da manovrare in funzione di questo conflitto, che possiamo ben dire intercontinentale.
Ecco, le ragioni per desiderare Gerusalemme sono sempre troppe nella storia e nell'attualità. Il professor Pellegrini, che ringrazio davvero tanto di essere stato con noi oggi, abbiamo ancora 2 minuti per concludere questo nostro viaggio, questa nostra galoppata, direi, nella storia di Gerusalemme. Mi piacerebbe allora concludere citando il fatto che proprio oggi la maggior parte dei turisti che entrano nella città vecchia di Gerusalemme lo fanno attraverso la porta di Giaffa. Sì. La porta di Giaffa, che evidentemente si rivolge al mare, al nostro Mediterraneo.
Sì, esatto, perché Gerusalemme resta sempre collegata al Mediterraneo ed è una città mediterranea. Chiudiamo con le parole di un pio monaco dell'VIII secolo, un monaco irlandese che si fece raccontare il pellegrinaggio a Gerusalemme da un vescovo che c'era stato e che scrive poi una sorta di resoconto di questo itinerario a Gerusalemme e dice: Gerusalemme è una città mediterranea perché è collocata in questo mare che sta al centro della terra, e Gerusalemme stessa è il luogo in cui Dio ha iniziato a creare il mondo, e di lì, fra l'altro, tornerà nuovamente il Cristo per iniziare la nuova creazione, perché questo è un altro dato importantissimo nell'immaginario medievale. Si crede poi che la resurrezione comincerà proprio da Gerusalemme e dalla valle di Giosafat, e quindi lì dove Dio ha cominciato a creare il mondo ci sarà anche l'inizio di questa nuova creazione.
Grazie al professor Marco Pellegrini, professore di storia moderna e del Rinascimento all'Università di Bergamo, autore e studioso della storia di Gerusalemme, delle crociate e del Mediterraneo, di essere stato con noi. Insomma, un viaggio di 20 secoli, un viaggio straordinario che ci racconta e spero condivida anche con gli ascoltatori quale ruolo può avere nel Mediterraneo una città, anche quando sorge a oltre 700 metri d'altezza sulle colline, appunto, retrostanti. Grazie professore.
Grazie ancora a lei.